Newsline Sera.
18.32, una buona serata a Domenico Guarino, ben trovati, la Newsline serale di Controradio. La cronaca in apertura, oggi a Certaldo i funerali di Matibu Bekir, il ragazzo ucciso, accoltellato il 29 dicembre scorso a Campi Bisenzio, proseguono intanto le indagini. Ieri si è tenuta l'udienza di convalida, gli interrogatori di garanzia dei tre giovani arrestati con l'accusa di omicidio volontario. La procura ha disposto per il 16 e 17 gennaio accertamenti sui cellulari degli indagati, per i quali i relativi difensori non hanno ancora chiesto revoca della misura cautelare. I particolari da Sandra Salvato.
Il dolore è questo l'unico capitolo da leggere nella storia di Matibu Bekir, il cui feretro è arrivato due giorni fa nella cappella presso il cimitero della Misericordia di Certaldo per la camera ardente. È stato un flusso interminabile di parenti, amici, cittadini arrivati per l'ultimo saluto al giovane, al quale oggi il sindaco del paese Giovanni Campatelli dedica il lutto cittadino. Le bandiere listate di nero fanno da sfondo al corteo che stamani è partito dalla cappella per raggiungere la propositura di San Tommaso in piazza Boccaccio, dove si è tenuta la cerimonia funebre. I passi hanno scandito liturgicamente queste ultime ore, nelle quali da un'altra parte si ascoltano invece le parole che i tre fermati per l'omicidio di Mati hanno rilasciato davanti al giudice Angela Fantechi. Denis Mehmeti, 20 anni, Francesco Pratesi, 18, e Ismaila Rusi, 22, negano una responsabilità diretta nell'accaduto. Non sono stato io, e quanto risuona insieme al rimorso da parte del fiorentino Pratesi. Dichiara di essere salito sul mezzo per individuare il gruppo di giovani di cui avrebbe fatto parte anche Mati, braccati perché colpevoli di aver infastidito delle ragazze in discoteca. La mano omicida, ripete il ragazzo in udienza, non è la sua. Suo però è il senso di colpa che non lo lascia dormire o mangiare e che lo ha portato a costituirsi spontaneamente il 2 gennaio. Nessuna ammissione di colpevolezza anche da parte di Mehmeti, se non quella, riferisce il suo avvocato, di aver colpito Mubakir con i pugni. Avrebbe dovuto chiedere aiuto alle forze dell'ordine, ammette. Stessa linea difensiva anche per Arusi, reo di aver aggredito il giovane con il casco, ma al momento dell'aggressione letale sarebbe stato già lontano. Per ora comunque i ragazzi rimangono detenuti nel carcere di Sollicciano.
E durante il funerale di Matibu Bekir c'è stata una rissa, lite, botte tra due giovani. Secondo quanto appresi, due sarebbero scambiati offese e insulti davanti alla chiesa, poi sarebbero picchiati, quindi sono stati bloccati dai carabinieri. Inoltre uno dei due giovani avrebbe estratto un coltello, anche su questo ancora non ci sono conferme e manca il ritrovamento dell'oggetto. Non nessun ferito, comunque i due sono stati identificati dai carabinieri. Figlio di P, hanno gridato alcuni amici di Mati, al giovane armato si è venuto col coltello al funerale dopo quello che è successo. E l'emergenza violenza tra i giovani e i giovanissimi è certificata anche dallo recente studio ESPAD d'Italia, condotto dall'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa su un campione di ragazzi dai 15 a 19 anni in Toscana. Più di 60.000 sono i ragazzi toscani che avrebbero partecipato a risse. Questo è uno dei dati certamente allarmanti che emerge dallo studio. I dettagli nel servizio di Viola Giacalone.
Quasi 61.000 ragazzi, il 40%, hanno dichiarato di aver partecipato a risse nel corso della loro vita, un dato che colloca la Toscana in linea con il resto d'Italia per quanto riguarda questo tipo di episodi. Ma non è tutto. ESPAD ha rilevato che circa 50.000 studenti hanno avuto gravi problemi nei rapporti con amici, genitori o insegnanti. Emerge anche un altro dato allarmante. 16.000 ragazzi hanno partecipato a scontri di gruppo e altrettanti hanno ammesso di aver commesso furti dal valore di almeno 10 euro. Oltre 14.000 giovani, il 9,1%, hanno avuto problemi con la polizia o segnalazioni al prefetto, mentre quasi 10.000 hanno danneggiato intenzionalmente beni pubblici o privati. Rispetto alla media nazionale, alcuni comportamenti sono meno diffusi in Toscana, ad esempio il 4,9% degli studenti toscani, circa 8.000, ha ferito gravemente qualcuno, contro la media nazionale del 5,8%. Tuttavia non mancano aspetti preoccupanti, come il fatto che circa 5.000 studenti abbiano colpito un insegnante, con una prevalenza simile tra ragazzi e ragazze. Sabrina Molinaro, coordinatrice italiana del progetto ESPAD, ha espresso grande preoccupazione. I dati sugli atti di violenza mi hanno colpita, dice. Le ragazze sono quasi al pari dei coetanei maschi in molti comportamenti violenti. Molinaro sottolinea anche che le ragazze riferiscono più spesso di aver avuto gravi problemi relazionali o di aver avuto rapporti sessuali non protetti, un altro tema affrontato dallo studio, che prende in considerazione anche l'uso delle nuove nuove tecnologie. Circa 15.000 ragazzi hanno assistito a scene di violenza filmate con un cellulare e 4.000 hanno dichiarato di averle riprese loro stessi.
342-8104-111 per i vostri messaggi, anche a commento delle notizie, ovviamente. Emergenza sicurezza comunque non riguarda certamente solo le frange più giovani della popolazione. San Jacopino, ad esempio, è uno dei teatri che maggiormente vi proponiamo per quello che riguarda fatti relativi a rapine, furti, spaccate. C'è l'esasperazione di una parte dei cittadini che manifesteranno sabato 18 gennaio in Piazza Puccini per chiedere più sicurezza dopo le numerose spaccate, risse, l'occupazione dell'ex hotel Airone. Il vaso è colmo, siamo invasi da spacciatori, gang, spaccate ai negozi, alle auto in sosta. I cittadini non accettano più questa situazione di illegalità e insicurezza mai vista fino ad oggi. Tutto il quartiere KO, dicono. L'assessore Giorgio, però, annunciando i sigilli all'immobile di via Toselli, ribadisce: non diamo l'idea che San Jacopino sia la periferia di Gotham City, è molto altro, ci sono criticità, ma vengono monitorate, un lavoro costante di contrasto al degrado e all'illegalità. Sentiamo Simone Gianfaldoni, presidente del Comitato Cittadini Attivi di San Jacopino, come replica all'assessore Giorgio.
Si sente dire tante cose dagli assessori che non abita nemmeno qui e da gente che non abita neanche qui. Anche stanotte, tanto per farvi un esempio, adesso sto ricevendo un monte di segnalazioni di macchine spaccate, di diverse spaccate. Ci dovrebbe essere anche una spaccata, ma voglio sincerarmi, stamattina in San Jacopino un'altra spaccata attività commerciale. La realtà sta nelle cose che denunciamo. E se denunciamo che non è monitorata, come ci dicano, ma è attenzionata. Ma attenzionata da chi? E qui veramente passa veramente poco. Sì, un po' carabinieri fanno il loro, cercano di fare il possibile, la polizia, ma fanno il loro giro, poi non c'è uno scatto in più come chiediamo, come è già stato fatto la parte opposta. Poi se uno non vuole intervenire, allora ce lo dicano. Se ci fosse più prevenzione, più attenzione, forse non se ne parlerebbe. Si sta spostando, noi stiamo vedendo un incremento di situazioni negative di criminalità che prima non c'erano, ovvero c'erano già segnalate più volte, ma adesso stanno aumentando a dismisura. Cioè, e noi abbiamo le cascine, abbiamo la stazione, abbiamo la fortezza dove c'è quelle attenzionate dalla prefettizia, però adesso noi siamo proprio al confine fra tutte queste zone e noi stiamo vedendo un aumento di criminalità.
Controradio Newsline Sera.
E ora torniamo a occuparci del comparto moda alla luce di Pitti Immagini Uomo, giunta alla seconda giornata alla Fortezza da Basso, edizione naturalmente molto importante per un settore che, come vi stiamo raccontando, la ricerca anche di una nuova identità, se vogliamo, in virtù di tutto quello che sta accadendo nel campo economico, ma anche nel campo etico da una parte, e dall'altra la modificazione dei costumi e dei consumi. Buonasera Marina Semprini, Confartigianato Moda di Firenze.
Buonasera.
Grazie di essere con noi.
Buonasera Domenico.
Innanzitutto un commento su Pitti, l'importanza che ha Pitti per gli operatori del settore anche locali.
Beh, Pitti ha un'importanza oggettiva, non solo per gli operatori del settore, ha un'importanza oggettiva per la città, per il nostro territorio, perché quando si muove un così importante evento collegato alla manifattura, al mondo, al design, al progetto, alla ristorazione, agli alberghi, all'ospitalità in genere, muove tutta la città. E come tutte le fiere, le esposizioni, essendo in differita rispetto al futuro, se quello che vediamo da un Pitti Uomo veramente in gran lustro, come dire, tirato benissimo a lucido, ci andrò nei prossimi due giorni, ovviamente vuol dire che c'è fame di investire, buttarsi veramente oltre il momento indubbiamente critico e nella tempesta perfetta che ci stiamo lentamente e faticosamente cercando di lasciare alle spalle o di spostare o di farci, no, un po' largo. Però indubbiamente è importante per tutto, non solo per il comparto.
Ecco, da questo punto di vista un po' lei lo accennava, no? Come è un momento certamente non facile, lei coglie dei segnali positivi, mi sembra, da questo punto di vista una manifestazione come Pitti cosa può portare?
Ma porta, come tutte le manifestazioni, sono un momento in cui individuare ed osservare, no? Quindi ci possono essere poi segnali che vengono raccolti, elementi che vengono raccolti, ma mi permetto di andare un pochino oltre senza cercare di andare troppo al microscopio su Pitti, perché è una tale pletora di enormi segnali ed elementi che sarebbe anche abbastanza presuntuoso riuscire ad analizzare, ma mi permetto di dire che, ripeto, a prescindere dall'importanza oggettiva che ha per la città e per la provincia, ma è veramente qualcosa che secondo me può dare il senso di proiezione in qualcosa. E così come c'è stata questa congiuntura terribilmente nefasta sotto tanti profili, come è successo tante volte nella storia sociale e lavorativa dell'uomo, potrebbe giocare degli elementi a favore. Mi riferisco fra tutti a alcuni elementi normativi, ne dico uno, per visto che comunque sia si parla, siamo qui a Controradio e quindi ci ascoltano cittadini abituati ad una certa finezza d'ascolto, all'elemento come il passaporto digitale e come gli IGP di comparto, cioè si affacciano nei prossimi mesi e nei prossimi proprio anno degli obblighi legislativi che possono portare veramente ad un investimento, perché quello che viene chiesto da norme che ricadranno su tutta l'Europa hanno di fatto un riscontro su manifatture e realtà che sono in larghissima parte italiana. Quindi possiamo, e in alcuna grandissima parte toscana, quindi veramente possiamo e chiediamo fortissimamente a chi si affaccerà alla prossima legislatura regionale, visto che bene o male praticamente fra meno di un anno si voterà in regione, di essere fortemente attenti a questa straordinaria opportunità di raccogliere le PMI in virtù di quello che verrà e dovranno chiedere, perché qui abbiamo materie prime, progetto, sviluppo, manifattura, abbiamo la bellezza, abbiamo veramente tutto, non possiamo non riuscirci.
Ecco, allora in conclusione, brevemente, diciamo che anche parlando agli interlocutori dei giorni scorsi, Raffaello Napoleone, la di Pitti, la direttrice di Meet Academy, ma parlando anche con gli operatori, ci sono vari elementi nuovi, no, che hanno determinato anche la crisi. Uno è forse anche politiche sbagliate sui prezzi, no, che sono lievitati enormemente, senza rapporto con la qualità del prodotto. Cioè, indipendentemente dalla qualità del prodotto.
Mi permetto, no, per non rischiare di offendere nessuno, perché male, lo standard in Italia è altissimo, però c'è talvolta un gioco a rialzo eccessivo.
Esatto, no, ma guardi, questa è una voce che io ho raccolto non operatore del settore, quindi non da un denigratore seriale per intenderci. Cambia anche il modo di consumare, no? Il second hand che sta avendo molto successo, e poi ci sono sulla pelletteria soprattutto, ma non solo, ad esempio su altri comparti della moda che non riguardano Pitti, fast fashion eccetera, preoccupazioni etiche, no? Cioè la sostenibilità diventando uno degli elementi cardini nella scelta del prodotto. Ecco, allora, tenendo insieme tutto questo, secondo lei, brevemente, quali sono gli elementi focali per uscire dalla crisi? Delle leggi ha già detto, oltre a questo?
Ma guardi, raccogliendo queste, se si vanno a leggere le istanze che portano questo tipo di nuove normative, vi faccio un esempio semplice: nel momento in cui noi avremo un QR code o un NFC su un prodotto che, aprendolo, ci dirà questo prodotto è in larga parte prodotto in queste province, nelle Marche, in Puglia, in Toscana, in Veneto, quello che sia, il materiale viene da Prato, lo storytelling e la mission dell'azienda è questa, è ovvio nel momento in cui verrà recitato che un prodotto non è fatto con questi criteri, è delocalizzato e non è fortissimamente tracciato, il consumatore piano piano, come è successo nei DGP e nell'osservazione del cibo e del vino, questo avverrà anche nella manifattura.
Quindi si riorienterà sulla base di questo.
Assolutamente dobbiamo raccogliere la voglia di consapevolezza e di trasparenza delle persone.
Grazie Marina Semprini, Moda Confartigianato Firenze. Buona serata.
Grazie.
Dunque, è arrivata la conferma, Hamas ha confermato l'accordo per iscritto, lo riferiscono fonti di Israele in merito alla tregua a Gaza, conferma di un accordo raggiunto. Bene. Liste d'attesa, la Regione Toscana investe 10 milioni di euro, l'obiettivo è di ridurre ulteriormente le liste d'attesa, abbiamo già investito nel 2024, ha detto il Presidente della Giunta regionale Eugenio Giani, con il recupero di 420.000 prestazioni, ma è aumentata anche la richiesta, quindi i segnali di miglioramento si vedono poco, nel 2025 dovrebbe andare anche meglio con l'immissione di 10 milioni che mette la Regione e che, dice Giani, verranno orientati su tre linee d'azione, ma sentiamo il Presidente della Regione.
2024, a pochi giorni dalla conclusione dell'anno, abbiamo statisticamente accertato il recupero di 420.000 prestazioni, di cui 326.000 di specialistica ambulatoriale, proprio attraverso le azioni specifiche che la Regione Toscana ha messo in campo. Il nostro sistema sanitario regionale l'anno scorso ha svolto, in termini di prestazioni, complessivamente 12 milioni e mezzo di prestazioni, di servizi. Considerate che in tre anni siamo passati da 11 milioni a 12 milioni e mezzo. È evidente che è aumentato con l'offerta la domanda. Innanzitutto vi è una tendenza alla diminuzione dei tempi delle liste d'attesa e molto faremo con l'immissione di questi 10 milioni che mette la Regione, che vanno oltre quello che è la ripartizione del fondo sanitario e che noi orienteremo in modo molto preciso su tre linee d'azione: quello di mantenere quelli che erano gli impegni da parte dei medici di famiglia, che consentirà di offrire prestazioni in più rispetto a quello che abitualmente svolgono; in secondo luogo con le organizzazioni di volontariato, che mettendo a disposizione i servizi di emergenza e urgenza agevolano anche il fatto che da dove hanno ambulatori possono, con una convenzione con noi, svolgere delle prestazioni che ci aiutano a dare una risposta alla domanda di servizio che poi porta le liste d'attesa, e poi c'è un percorso dedicato all'ortopedia.
Inchiesta sui medici per la procura di Firenze, la Shedir Pharma Group pagava medici o offriva loro benefit per prescrivere integratori, l'accusa è quella di corruzione di persone incaricata di un pubblico servizio. I dettagli da Raffaele Palumbo.
Tutto è partito dalla confessione di un medico fiorentino coinvolto in un procedimento penale sulla falsificazione di certificati vaccinali anti-Covid-19. Durante la sua deposizione è venuto fuori un nome, quella della Shedir Pharma Group, una società farmaceutica con sede nella provincia di Napoli. Subito è scattata una nuova inchiesta che vede ora indagati dalla Procura di Firenze 21 persone, tra medici di base e dirigenti della casa farmaceutica. Per la PM titolare dell'inchiesta, Barbara Bresci, si tratta di corruzione e corruzione di persona incaricata di servizio pubblico. Il gioco è quello che nell'ambiente è stato perpetrato per anni, anche a livelli parecchio più alti, sia dal punto di vista delle farmaceutiche coinvolte che dei regali offerti. Sembrava un sistema superato, invece, secondo gli inquirenti, i dirigenti della Shedir offrivano ai medici di base denaro, accesso a centri benessere e vacanze pagate in villaggi turistici a Marina di Camerota. I tempi dei congressi all inclusive alle Maldive sembrano passati da tempo. In ogni caso, la contropartita che i dirigenti chiedevano ai medici di base fiorentini era quella di prescrivere il Neviacin e il Cediflu, integratori, il primo per il sistema immunitario, il secondo per le vie respiratorie. Un giro di milioni di euro, un libro master con tutti i dettagli e i nomi dei medici a libro paga, il tutto senza alcuna valutazione di efficacia terapeutica.
18.51, salutiamo e ringraziamo Stefano Angelini, segretario FIOM Firenze Prato Pistoia, grazie di essere con noi Angelini.
Buonasera a voi, grazie a voi.
Perché oggi c'è stato sciopero di due ore dalla Leonardo di Campi Bisenzio per conquistare, vi ha detto, il rinnovo del contratto nazionale, come è andato lo sciopero e quali sono le richieste?
Allora, lo sciopero è andato molto bene, sia a Campi Bisenzio, è andato bene anche in tutti gli altri stabilimenti di Leonardo e dell'aerospazio, perché era un'iniziativa di carattere nazionale per provare praticamente a riconquistare un tavolo di discussione del contratto nazionale dei metalmeccanici. Le richieste sono quelle salariali, sono la piattaforma che i metalmeccanici hanno presentato a Confindustria, a Federmeccanica, scusate, già a giugno del 2024. A questo punto gli scioperi vanno bene, la gente partecipa. Noi abbiamo fatto lo sciopero territoriale il 18 di dicembre, un altro è stato fatto a Siena, un altro è stato fatto il 10 di gennaio a Livorno. C'è grande partecipazione. Noi crediamo che ci sia la necessità di riaprire quanto prima il tavolo di confronto con Federmeccanica per determinare il nuovo contratto nazionale dei metalmeccanici, perché significa rimettere al centro il lavoro e rimetterlo con dignità al centro, il lavoro.
A proposito di lavoro, c'è questa notizia relativa alla GKN per cui il Tribunale di Firenze ha dato il via libera alla nuova procedura di licenziamento collettivo degli operai. Come commentate?
Dunque, noi domani avremo l'assemblea, quindi preferirei commentare dopo. Dico soltanto questo, che il Tribunale ha dato un suo parere, diciamo, dentro delle procedure che sono in essere. Questo non significa che i licenziamenti, la procedura che potrebbe portare licenziamenti, è una cosa che noi condividiamo e che sia del tutto, come dire, lecita. Lo verificheremo, faremo le nostre valutazioni in merito e poi agiremo di conseguenza.
Grazie Stefano Angelini, Fion Firenze, Prato Pistoia, buona serata, buon lavoro.
A voi, grazie.
Allora, vediamo la ricetta. Prendere un buon panettone, tagliarlo a fette, fare una bella crema o, a seconda dei gusti, sciogliere una barretta di cioccolato versandola ancora calda sul panettone. Una ulteriore variante è quella con il gelato alla crema, da distribuire uniformemente sulle fette e dare una passata nel microonde.
Una colazione, un dolce...
Una colazione, un dolce dopo il pasto o una merenda rinforzata. Tutto questo lo puoi fare con i buonissimi ultimi panettoni di Controradio in saldo a metà prezzo. Passa a prenderli in orario d'ufficio dal lunedì al venerdì in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze oppure vai sul sito www.controradio.it.
Inizia l'anno dolcemente con Controradio. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Valdarno e Firenze Sud. Ancora per traffico intenso, sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. E code in uscita a Prato Ovest. In direzione Firenze, code tra Sesto e Peretola e rallentamenti tra Capandoli e Alto Pascio. Sulla Fibili in direzione Mare, code in uscita a Santa Croce, rallentamenti tra l'Astra Assigna e Ginestra Fiorentina. In direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori è chiuso in uscita lo svincolo di Livorno Aurelia in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze, chiusura della corsia di marcia di via della Mattonaia tra via Niccolini e via Giordani. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Nuova linea tranviaria Libertà-Bagnaripoli avrà 17 fermate con lunghezza di 7,2 km, di cui 3,1 km a batteria. La partenza del primo cantiere, che sarà da Viale Giovani Italia, è prevista per il 25 gennaio, lo stesso giorno in cui partirà finalmente, udite udite, anche la VAX, la variante al centro storico, tanto attesa, e quanto ha spiegato la sindaca Sarafunaro insieme con l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, presentando la T3.2.1, che prevedono porterà oltre 11 milioni di passeggeri all'anno e impegnerà per la sua realizzazione circa 200 operai. Sentiamo Sara Funaro intervistata da Sandra Salvato.
Il 25 gennaio è una giornata estremamente importante, non l'avevamo detto, avremmo fatto partire i lavori della nuova linea della tranvia quando avremo inaugurato la nuova VAX. Il 25 gennaio partirà definitivamente la linea della tranvia che porta a San Marco e partiranno in contemporanea in alcune aree della città i cantieri per la nuova linea. Sappiamo benissimo, lo abbiamo detto, che questo è un cantiere che avrà un impatto importante in città. Proprio per questo noi abbiamo lavorato con l'assessore Giorgio e con gli uffici per mettere tutte le condizioni per dare risposta ai cittadini, con tanti parcheggi aggiuntivi, più del doppio dei parcheggi rispetto a quelli che vengono tolti durante la cantierizzazione, con gli sgravi per gli esercizi commerciali e per dargli quel sollievo che riteniamo necessario con le agevolazioni tari per l'impatto dei cantieri, e con tante altre azioni che sono importanti. Si conferma nei lavori della tranvia anche tutta la parte del protocollo che avevamo sottoscritto sul cantiere trasparente per dare garanzie ai lavoratori, e sappiamo che questa è un'opera fondamentale alla quale noi abbiamo sempre creduto e è uno dei punti programmatici più importanti del nostro programma di mandato, perché in questo modo noi andiamo a realizzare un altro pezzo di mobilità sostenibile che collega non solo i quartieri della nostra città ma collega i comuni della città metropolitana. Con il sindaco Pignotti abbiamo già iniziato a fare tutta una serie di sopralluoghi e dar risposta in termini di sostenibilità.
Le nuove tariffe del parcheggio a Firenze, al centro della puntata di oggi di Dillo a Controradio, alla luce dei tanti messaggi che ci sono arrivati di richiesta di spiegazioni sulle novità per la sosta in ZCS. Ogni pass, valido per una sola targa, permette di parcheggiare in altre ZCS oltre alla propria, 10 euro al mese. Si può già acquistare un pass diverso dalla propria zona sul sito di servizi alla strada, mentre al 30 aprile 2025 la registrazione sarà obbligatoria per tutti i residenti. L'assessore Giorgio sarà ai nostri microfoni mercoledì prossimo alle 9 per rispondere anche alle vostre segnalazioni. Cambiare è stata una buona idea, la strada giusta per coniugare mobilità e ambiente. Questo quanto dice la capogruppo di AVS Alleanza Verdi Sinistra Ecolò, Caterina Arciprete.
È chiaramente una misura non populista, perché lì diciamo che c'era un'anomalia, nel senso che si era normalizzata come se fosse un diritto alla sosta, no? Nardella l'aveva introdotto ed era già stato discutibile allora, perché nel momento in cui introduci qualcosa, un privilegio, però si normalizza, sembra normale, come se noi, secondo me, a un certo punto facessimo smettere di pagare la Tari e poi dopo qualche anno dicessimo pagassimo, no? Ma si paga, sembrerebbe profondamente ingiusto, mentre secondo noi il principio è giusto, quello di far pagare appunto la sosta, perché la, diciamo, la regolamentazione fa parte di tutte quelle leve che un'amministrazione ha per gestire la mobilità in ottica, e questa amministrazione ci sta provando, di sostenibilità, nel senso che poi a monte lasciamo stare che poteva essere comunicata meglio, poi ci sono questi problemi che dite, sono fondamentale farli presente all'assessore. Però il principio qual è stato? Di cercare di avere dei prezzi contenuti, perché non va, il problema è che quando si dice 400% si confrontano a una situazione anomala e quindi esce fuori un quadro, no? Però insomma, se lo confrontiamo per esempio con altre città, Bologna che è simile, noi abbiamo un po' guardato, sono 70 euro al mese, quindi si è cercato di renderlo comunque contenuto, di prevedere delle esenzioni, soprattutto, e noi su questo come AWS Colò ci teniamo tantissimo, c'è un impegno da parte dell'amministrazione a utilizzare le risorse poi per rafforzare il TPL.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dalla ricostruzione del miracolo economico 1945-1970 è il primo degli incontri del ciclo tra Keynes e Trapattoni, ciclo di incontri a cura di Andrea Bigalli, giornalista e critico cinematografico, Stefano Casini, benvenuti, economista, e Massimo Cervelli, storico del calcio. Il primo incontro di cinque si svolge proprio in questi minuti all'SMS di Difredi, organizzato dall'SMS medesimo, dalla Lega Spici GL del quartiere 5 di Firenze. Poi vi daremo tutti gli altri appuntamenti. Nel frattempo sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato poco fa con Massimo Cervelli.
Ci azzeccano perché fanno parte di due risposte passate ai problemi veri. Keynes voleva correggere il mercato e Trapattoni voleva speculare con il non gioco. Per cui sono due risposte che sono state date e che però non sono più adeguate ai tempi di oggi. Quindi noi abbiamo titolato in questo modo questo ciclo di incontri organizzato dalla Lega 5 dello SPI e dall'SMS di Difredi, per far convergere due osservatori importanti: l'economia, con Stefano Cassini, benvenuti, il calcio con me, per cercare di rivedere la nostra storia in modo formativo anche per noi, e capire qual è il nostro presente e se in questo presente saremo condannati a subire queste narrazioni della ineludibile diseguaglianza del capitalismo finanziario, dei Musk e di tutto quello che verrà fuori.
Ha un grande calciatore del passato che ha avuto, che ha lasciato ottimi ricordi anche a Firenze, cioè Socrates, diceva che il calcio è un gioco meraviglioso perché permette anche ai meno forti di vincere. Oggi forse non è più così, e non è più così forse nemmeno nell'economia.
Esatto, questo è un punto di vista validissimo. Se pensi, ti ricordi tutto il passaggio del Covid, no? Quando ne saremo usciti sicuramente migliori come sanità, come rapporti umani. Nel calcio cosa è stato fatto? Le sostituzioni sono state portate da 3 a 5, per cui chi è più forte ha più forza, anche perché se sbaglia qualcosa ha più capacità di correggere, può cambiare metà squadra, e quindi tutto va nella direzione del più forte. E questa è la sostanza, perché noi partiamo, ora stiamo facendo il primo incontro che si intitola Dalla ricostruzione al miracolo economico, e prende dal 1945 al 70. Quindi l'industria italiana che parte con questa forza lavoro che arriva con le valigie di cartone dal sud, e che ha il suo corrispettivo nel calcio di un duro dopoguerra fatto con la tragedia di Superga, che nel maggio del 49 uccide il Torino e la Nazionale, e fa regredire il calcio italiano al catenaccio. Per cui io non ti affronto mai a viso aperto, aspetto, sono italiano, sono stato sconfitto, ho perso la guerra, ho rovinato il mio paese con il sogno imperiale del fascismo, ma sono furbo, per cui ti colpisco in contropiede, no? Poi la situazione evolve, c'è il miracolo economico, il neocapitalismo, Agnelli, Moratti, Rizzoli prendono le grandi squadre, negli anni 60 Milano diventa la capitale calcistica dell'Europa. Nel frattempo il paese è cambiato, perché la ricchezza è cominciata a essere distribuita. Però sottolineo, c'è una differenza fondamentale rispetto alla nostra epoca, perché esisteva una lotta di classe che verteva proprio su quanta ricchezza doveva andare da una parte e quanto dall'altra. Ma in ogni caso quello che si chiama il compromesso fordista è che qualcosa andava distribuito. Invece qui siamo in un casinò, per cui chi ha di più vuole tutto.
Poi però c'è la vicenda ad esempio del Manchester, no? Che potrebbe perdere tutti i titoli acquisiti in virtù dell'aver contraddetto il fair play finanziario. Questo è qualcosa secondo te che segna una nuova tendenza o è solo fumo negli occhi?
No, segna la necessità di un correttivo, perché siccome il calcio per certi aspetti anticipa il futuro, siccome abbiamo vissuto una finanziarizzazione assoluta nel mondo del calcio, già se noi fossimo stati un attimo distratti e ci dicono siamo nell'epoca del fair play finanziario, come fa il fair play a essere finanziario? No? Quindi vuol dire che questi hanno ecceduto, come stanno eccedendo un po' dappertutto, e quindi c'è bisogno di ripristinare un po' di regole, perché sennò non c'è più la competizione. In passato veniva detto, cioè, che si possono vincere scudetti per 10 anni solo nelle dittature, e veniva sempre fatto il caso della Dinamo di Berlino, cioè, che era la squadra della Stasi, no? Nella Germania Est. Noi siamo in una situazione in cui la Juventus ha vinto fino a qualche anno fa 9 scudetti di seguito, il Manchester City ne ha vinti un'altra strisciata. È evidente, cioè, che se non c'è competizione uccidi prematuramente la gallina e ti fa le uova.
Allora, vediamo anche le altre date per quello che riguarda questo ciclo molto interessante che mette insieme la storia economica e il calcio. Prossimo incontro, sempre tra le 18 e le 19, sempre l'SMS di Diffiredi. 22 gennaio, le discese ardite, le risalite dalla stagnazione alla ricerca della modernizzazione. Questo è un altro periodo, poi altri incontri, 29 gennaio, 5 febbraio, 19 febbraio, si chiude con la giornata conclusiva che si intitola La via traversa, una strada da percorrere tra la difficoltà di vederla e la paura di imboccarla. Tutto questo, come dicevamo, all'SMS di Rifredi. Alcune notizie prima delle previsioni del tempo. Una bambina di 1 anno ha rischiato la vita per l'ingestione di una pila bottone, ma è stata salvata grazie alla collaborazione tra i medici del Meyer di Firenze e l'ospedale del Cuore di Massa. La piccola ha lasciato da pochi giorni la rianimazione del Meyer dopo un ricovero in terapia intensiva. È il terzo caso che si verifica in Toscana nell'arco di soli 2 mesi di bimbi che ingeriscono pile. Il novembre 24 una bambina purtroppo è deceduta, mentre un'altra vicenda, un altro bimbo è stato salvato. Questa bambina era arrivata al pronto soccorso di Meyer giovedì scorso, i genitori si erano accorti che aveva problemi alla deglutizione e i medici hanno segnalato che la figlia, prima di addormentarsi, aveva giocato appunto con una pila. Da qui l'iter e poi l'intervento che fortunatamente ha salvato la vita alla bimba. Sul Viola Parking, il parcheggio del centro sportivo della Fiorentina Bagnarripoli, ci sono novità positive. I ricorrenti hanno chiesto e ottenuto dal Consiglio di Stato il rinvio del pronunciamento sulla sospensiva della sentenza del TAR, che a novembre aveva bocciato la delibera con cui il Comune aveva dato il via libera al Viola Parking. Sulla richiesta di rinvio c'è stato un accordo pieno tra ricorrenti e Fiorentina, ovviamente il Comune di Bagnarripoli, per cui abbiamo del tempo per provare a vedere se Fiorentina e ricorrenti riescono a trovare una soluzione bonaria tra di loro. Questo questo quanto ha dichiarato il sindaco di Bagnaripoli, Francesco Pignotti, come aveva peraltro anticipato ai nostri microfoni qualche settimana fa. A Prato un nuovo supermercato in via Firenze alla Querce, ma anche un parcheggio pubblico, un giardino attrezzato alberato in collegamento ciclabile dalla frazione, la previsione di una piazza e un centro civico in via Brescia, la ridefinizione del perimetro dell'area scolastica della primaria Pizzi di Monte con la possibilità di realizzare un nuovo ingresso. Questo è quanto è stato approvato ieri dalla giunta comunale con una proposta di variante al piano urbanistico. L'ultima notizia che vi leggiamo riguarda il giardino di Boboli, perché apre a Boboli un angolo del parco definito segreto, è noto come il giardino delle camelie, è uno spazio che in epoca medicea era strettamente riservato ad alcuni componenti della famiglia granducale. Alla fine del Settecento l'area fu destinata appunto alla coltivazione delle camelie in linea con la moda del tempo. Questo giardino segreto, normalmente chiuso, sarà accessibile al pubblico dal 17 gennaio al 13 aprile nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, con visite accompagnate massimo 25 persone alla volta. Siamo dunque alle previsioni del tempo. Sulla Toscana domani cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti consistenti sulle zone interne orientali e sull'Appennino, dove saranno possibili deboli nevicate specie sui versanti emiliano-romagnoli a quote superiori 300-400 metri, i venti moderati di grecali con locali forti raffiche, mari mossi al largo, le temperature minime in aumento sensibile, le massime invece saranno in calo. È tutto, grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi il popolare network delle 19:30. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline sera.